spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012. Ogni volta che si inizia di nuovo a spigolare nelle fonti francescane, si ha l'impressione di trovarsi realmente in una miniera di cose superne, grandi e piccole, semplici e complesse, ricche di dottrina e di esperienze, in chiave di sovrumano e di umano ai livelli minimi e trascendenti. Ci sarebbe anche da perdersi a pensarci, ma non è così. C'è un'anima conduttrice, in effetti, che traspare con la sua presenza nelle pagine delle fonti francescane, a volte in maniera radiosa, a volte soltanto in filigrana sottile e delicata, ma pur sempre consistente. L'anima conduttrice è la francescanità, o meglio, è l'anima serafica di San Francesco d'Assisi, che anima e armonizza ogni cosa, grande o piccola, semplice o complessa, dalla prima all'ultima pagina delle fonti francescane. Il mondo di San Francesco è un pianeta di grazie, potrebbe dirsi, dove la presenza viva e sonora del Deus Meus et Omnia invade e domina l'intero reale dell'umano e del divino che si trova nella vita del poverello d'Assisi e si irradia su tutto ciò che lo riguarda e si riferisce a lui, in ogni pagina scritta delle fonti francescane. Il nostro impegno di spigolare in queste pagine vuole arrivare a cercare qualcosa, almeno, delle immense riserve auree della virtù primaria fra le virtù teologali, ossia della fede del serafico padre San Francesco, presa nella sua consistenza totale di contenuto dottrinale e spirituale, di valore ascetico e mistico, a livello di conoscenza e di esperienza, in lunghezza, larghezza, altezza e profondità. C'è stato chi ha scritto molto bene che studiare la fede di San Francesco d'Assisi è esplorare il segreto più intimo della sua anima e porta a scoprire la monolitica coerenza di questa fede, rivelandosi in mezzo a un'esistenza divisa in tantissime iniziative una personalità straordinariamente una e semplice. È chiaro che anche la fede di San Francesco nella sua maturità e completezza non può non aver scalato le vette e raggiunto le stelle, fino ad attingere l'altezza della seraficità, che è propria dei serafini, ossia degli angeli più vicini a Dio, nell'ardore del loro amore incessantemente acceso come un roveto ardente. San Francesco d'Assisi, conformato a Cristo nella maniera più straordinaria, con la cruenta stigmatizzazione sul monte dell'Averna, ha scolpito in sé, con il dito di Dio, il mistero di Gesù crocifisso e lo ha portato a quell'incendium amoris, come lo chiama San Bonaventura, che è la tappa suprema del cammino di perfezione, diventata perfezione serafica. Nelle fonti francescane, queste meraviglie della sublime fede di San Francesco possono essere colte spigolando soltanto a piccoli passi, rubando qualcosa qua e là nelle ricche pagine di pensieri, ricordi, notizie, immagini e suggestioni di cui sono ripiene le fonti francescane. Sia benedetto il Signore che ci ha donato questi tesori della spiritualità serafica, impersonata anzitutto da San Francesco, e poi da lui trasmessa e continuata di secolo in secolo da tutta la schiera stupenda dei santi e delle sante francescani vissuti in 8 secoli sul quadrante della storia della Chiesa e del mondo. È davvero una riserva aurea perenne la spiritualità francescana, che non soltanto non teme il tempo, ma che al contrario nel tempo rivelerà e affermerà sempre più il suo valore di perfezione evangelica, la più alta e sublime, che arriva fino alle stratosfere della pura seraficità. Soltanto il Dio sa quanto tutto ciò valga oggi, contro le aberrazioni deliranti, distruttive della nostra fede cristiana, che hanno trasformato la teologia in antropologia di stampo kantiano, hegeliano, heideggeriano, agnostica, modernista, postmoderna, relativista, nichilista. Davvero, il tesoro della dottrina e spiritualità francescana sia sempre la nostra roccaforte dell'unica Chiesa di Cristo, che è sempre impavida contro tutte le potenze, sia degli inferi che del mondo. Proemio. Inquadrare e cogliere la fede con l'intera vita di fede di San Francesco d'Assisi non può non mettere in imbarazzo chiunque. A mano infatti che si cerca di delineare la qualità e i contenuti della fede del serafico padre, si resta via via sopraffatti dalla carica di mistero e di ricchezza quasi senza misura della fede che occupa tutta la mente e il cuore, tutta la volontà e la memoria nella vita di San Francesco, il poverello d'Assisi. Si può essere tentati di pensare che la fede di San Francesco sia tutta e soltanto celestiale, senza nulla o pressoché nulla di terrestriale e di umano, sopraelevandosi essa alle sfere superne della pura seraficità che caratterizza così bene il suo vivere distaccato dalla terra unicamente per il Dio, con Cristo nello Spirito Santo, Deus Meus et Omnia. In fondo si potrebbe anche dire che, se San Francesco d'Assisi è stato definito a ragione non un uomo che pregava molto, ma la stessa preghiera, così potrebbe essere anche lecito affermare che egli potrebbe essere meglio definito non come un uomo che credeva molto, ma la stessa fede, sempre presente e operante nel suo saper vivere in continua dimensione soprannaturale. Basterebbe per questo ricordare la visione di fede che riempiva non soltanto la mente e il cuore di San Francesco, ma anche in certo senso i suoi occhi, per cui, guardando egli le creature, le trasfigurava con la sua visione di fede, quasi luce rivelatrice di un progetto d'amore divino. E allora per lui l'acqua diventava la grazia, l'albero diventava la croce, l'agnello diventava la vittima divina, il lebbroso diventava Gesù ammalato, il misero verme diventava Gesù crocifisso. Doveva esserci quasi un radar divino nella sua anima, con cui egli sapeva cogliere nelle cose il segno di un mistero divino, di una presenza divina, di un significato divino. Bisogna farsi coraggio, in sostanza, nell'impegnarsi ad acquistare, spigolando, una sufficiente conoscenza della fede ammirabile di San Francesco d'Assisi, quale ci viene presentata dalla sua vita, descritta a più mani nella ricca miniera delle fonti francescane. Per dare una qualche spiegazione o convalida alla fede così ammirabile del serafico padre e alla sua intera vita di fede vissuta a tutti i livelli della santità più eroica, noi possiamo senz'altro ricordare qui le brevi parole di sapienza che San Bonaventura ha scritto nella sua splendida opera Il Breviloquium, prologo. La fede, lungo questo nostro pellegrinaggio, è la base da cui vengono tutte le conoscenze soprannaturali. Illumina il cammino per arrivarvi ed è porta per entrarvi. È anche il criterio per misurare la sapienza donataci dall'alto. Necessariamente noi dobbiamo chiedere l'aiuto allo stesso serafico padre per quel poco che ci ripromettiamo di fare e di imparare in questo nostro semplice spigolare, con la speranza davvero audace di saper fare anche nostra quell'ammirabile fede che egli con la sua vita e con le sue parole ha insegnato instancabilmente, consegnandola poi a tutta la discendenza della sua quasi millenaria progenie francescana. Iniziamo a inquadrare e accogliere intanto i contenuti primari o gli oggetti ad hoc della grande fede di San Francesco d'Assisi, che parte e non può non partire dalla fede trinitaria, radice e vertice, alfa e omega, della fede e della vita cristiana, discendendo poi ai suoi contenuti di grazia disposti secondo il piano divino creativo e redentivo. Fede trinitaria. Scrive San Francesco: sempre costruiamo in noi una casa, una dimora permanente a Lui, che è Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Questa è un'affermazione di San Francesco tipicamente intima e affettiva nei riguardi della suprema verità della nostra fede. San Francesco, lo sappiamo, non è il teologo che indaga, ricerca o specula sul mistero della Santissima Trinità come su ogni altro mistero della nostra fede. Egli piuttosto vive ed sperimenta la realtà di questo mistero divino nella profondità della sua anima illibata, forse mai toccata o turbata dagli errori contro la fede nella Santissima Trinità. Appare subito evidente dalla vita e dagli scritti del Serafico Padre che egli, con la sua esperienza viva del mistero trinitario, dimostra appunto di non essere uno speculativo, ma un mistico, un vero e sommo mistico. E a conferma di ciò, basta qui riferire il parere di quel pio e dotto teologo domenicano che incontrò San Francesco e se ne approfittò per proporgli un caso di coscienza nell'interpretazione esatta di un versetto biblico del profeta Ezechiele: se non manifesterai all'empio la sua impietà, domanderò conto a te della sua anima. E San Francesco gli rispose subito con parole così illuminanti che il dotto padre domenicano disse ai compagni di San Francesco: fratelli miei, la teologia di quest'uomo, sorretta dalla purezza e dalla contemplazione, vola come aquila. La nostra scienza, invece, striscia terra terra. E nel pensiero appena riportato, riflettendoci bene, comprendiamo che San Francesco allude anche, con una sottile filigrana, al grande mistero dell'inabitazione della Santissima Trinità nell'anima di ogni cristiano che sta in grazia di Dio. E questo è certamente uno dei temi di più grande portata e valore nella teologia spirituale. L'alto spessore mistico, del resto, non esclude in San Francesco la capacità di esprimersi sul mistero della Santissima Trinità sempre in termini precisi, teologicamente, liturgicamente e anche letterariamente, come appare nei suoi scritti, nei suoi pensieri, nelle sue preghiere, nelle sue lettere, nelle sue esortazioni o ammonimenti. Basterebbe esaminare, ad esempio, qualche sua dossologia trinitaria, nella quale vengono sempre scandite, in armonia di pensiero e di parole, le tre persone della Santissima Trinità. Temete e onorate, scrive ad esempio San Francesco nella regola non bollata per i suoi frati. Lodate e benedite, ringraziate e adorate il Signore Dio Onnipotente nella Trinità e nell'Unità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose. E anche qui è da rilevare il riferimento rapido ma preciso che San Francesco fa sia alla Trinità che all'Unità nel mistero della Santissima Trinità, reso ancora più esplicito e completo in un'altra orazione, che egli conclude così: tu che vivi e regni glorioso nella Trinità perfetta e nella semplice unità, Dio Onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen. molto frequente, del resto, l'uso che San Francesco fa della benedizione e del riferimento alla Santissima Trinità sia per i frati che per altri, così come egli volle iniziare la sua santa regola con le parole «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». E ugualmente iniziò la sua importante lettera al capitolo generale e a tutti i frati, concludendola con la sua personale confessione fatta a Dio Padre e al Figlio e allo Spirito Santo e alla Beata Vergine Maria. Sovrabbondanti, inoltre, e pressoché senza numero, sono state le lodi celebrative della Santissima Trinità da parte del Serafico Padre. Si veda per questo le fonti francescane ai numeri 71, 201, 202, 264, 281 e anche i riferimenti nella Leggenda minore di San Bonaventura e nel Libro dei Fioretti. E chi potrebbe descrivere gli afflati mistici e l'impeto interiore dell'anima ardente di San Francesco, tante volte statico nella sua preghiera di lode, di onore e di gloria al Dio Altissimo Unitrino? Basti leggere per questo le sue lodi per ogni ora, da lui recitate prima delle ore diurne e notturne e prima dell'ufficio della Santa Vergine Maria. E come non cogliere la sublimità della sua poesia mistica nel Cantico delle Creature, nel quale egli sembra contemplare e rapito l'immensità e la bellezza di Dio presente nell'universo intero? Inoltre, ci sono anche dei particolari nella vita di San Francesco che rivelano bene la sua personale devozione alla Santissima Trinità, vissuta anche in alcuni piccoli ma significativi riferimenti come questi. Egli, in onore della Santissima Trinità, apre 3 volte il libro del Vangelo nella chiesa di San Nicolò per conoscere quale fosse la forma di vita evangelica da vivere con i primi compagni. Egli, alla Verna, apre ugualmente il libro del Vangelo per 3 volte per conoscere che cosa Dio volesse da lui su quel monte. Egli fonda 3 ordini, i frati minori, le clarisse e i terziari. Un altro particolare, anche bello oltre che prezioso, è l'episodio di un miracolo che San Francesco operò a una bambina cieca di Bevagna, a cui restituì la vista desiderata spalmandole gli occhi con lo sputo per 3 volte nel nome della Trinità. Non meno importante, poi, è la presenza del mistero della Santissima Trinità nella predicazione ardente e fervidissima del Serafico Padre, come si può vedere a proprio agio in moltissimi luoghi delle fonti francescane. Ma qui ci preme rilevare in particolare l'impegno di San Francesco nella predicazione del mistero della Santissima Trinità, soprattutto ai saraceni o musulmani di oggi, e agli altri pagani per convertirli alla fede cattolica. Già nella prima regola non bollata del 1221, San Francesco, scrivendo ai frati missionari che vanno tra i saraceni e tra gli altri infedeli, afferma che essi debbono annunziare ai saraceni e agli infedeli la parola di Dio, affinché credano in Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati e si facciano cristiani, poiché se uno non rinascerà per acqua e Spirito Santo, non potrà entrare nel Regno di Dio. A questo proposito sappiamo che San Francesco stesso volle andare missionario fra i saraceni nel Medio Oriente, per il desiderio del martirio e per convertire quegli infedeli. Dopo 2 tentativi non riusciti, finalmente nel 3° tentativo, San Francesco, accompagnato da Frate Illuminato, riuscì a raggiungere e a presentarsi al sultano, il quale rimase subito ammirato di lui, ascoltandolo anche molto volentieri. E il santo, infatti, come riferisce San Bonaventura, predicò al sultano il Dio uno e trino e il Salvatore di tutti, Gesù Cristo, con tanto coraggio, con tanta forza e tanto fervore di spirito, da far vedere luminosamente che si stava realizzando con piena verità la promessa del Vangelo, Io vi darò un linguaggio e una sapienza a cui nessuno dei vostri avversari potrà resistere o contraddire. Santissima Trinità ed Ecumenismo oggi. Sul mistero ineffabile della Santissima Trinità, nella situazione della Chiesa di oggi, invasa ormai, se non anche dominata, dall'infida secolarizzazione di questo mondo posto tutto nel maligno, non c'è da riflettere, ma da piangere, poiché siamo di fronte alle rovine provocate nella Chiesa dagli attacchi satanici contro questa suprema verità di fede, da parte di pretesi teologi e maestri aggiogati al carro dell'idealismo, hegelismo, heideggerismo, trascendentalismo, agnosticismo, pensiero debole, relativismo e modernismo della peggiore specie. A che cosa è stata ridotta quindi la Santissima Trinità, sublime e primaria verità della nostra fede? A modalismo, panteismo, agnosticismo, nichilismo. Sunt lacrime rerum. Che cosa dire poi dei numerosi figli di San Francesco che fanno gli orecchianti e favoriscono quei tali teologi e pretesi maestri che hanno portato tenebre e devastazione nello stesso impianto primario della nostra fede? Che cosa penserebbe e direbbe San Francesco di questi tali francescani fuori strada che non pensano e non parlano più secondo la fede perenne, ossia secondo la fede cattolica di sempre? Possiamo qui ricordare che cosa San Francesco scriveva già nella prima regola, quella non bollata, usando parole decise e ferme. Tutti i frati siano cattolici e vivano e parlino cattolicamente. Se qualcuno, a parole o a fatti, si allontanerà dalla fede e dalla vita cattolica e non se ne sarà emendato, sia espulso totalmente dalla nostra fraternità. E non dimentichiamo quel testo in cui San Francesco afferma che i frati inosservanti delle regole liturgiche nell'ufficio divino non li ritengo cattolici, né miei frati. Io non li voglio vedere, non ci voglio parlare finché non abbiano fatto penitenza. Altro argomento poi non meno scottante è quello dell'apostolato missionario cattolico che ha il compito di annunciare la parola di Dio per convertire tutti gli infedeli, i peccatori e i lontani da Dio, portandoli nell'ovile della Chiesa cattolica, unico sacramento di salvezza per tutti i figli di Adamo. Oggi, purtroppo, l'ecumenismo, anche quello più altisonante, alla scuola di quei pretesi teologi e maestri dell'errore, sosterrebbe che non c'è necessità di convertire più nessuno con l'apostolato. Per quale motivo? Poiché tutte le religioni sono vie di salvezza per ogni uomo. Tutti gli infedeli sono già cristiani anonimi, Karl Rahner. Tutti gli uomini sono già cristiani impliciti, Schilebix. La misericordia divina è infinita nel perdonare tutti i peccatori. La condanna all'inferno è incompatibile con la misericordia di Dio. L'inferno è chiuso o non esiste affatto. Con queste dottrine aberranti, oggi insegnate e predicate plus minusve toto orbe, è chiaro che la fede della cristianità sta andando in frantumi e finirà col non avere più nessuna consistenza, messa contro la parola di Dio e la dottrina perenne della Chiesa, le quali al contrario sono ben chiare e limpide nell'affermare che l'unico nostro Salvatore è soltanto Gesù Cristo Redentore, che non c'è salvezza se non nella Chiesa cattolica, che senza il battesimo, almeno di desiderio o di sangue, non si è salvi, che la misericordia di Dio perdona soltanto i peccatori pentiti, che l'inferno esiste ed è eterno. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012.